Del riordino delle province, mi piace che hai sottolineato che le province non sono state abolite, ma sono state riordinate, perché molte volte leggiamo sui media province abolite, invece esistono ancora e cose di questo tipo. La legge Delrio ha riordinato diciamo, questo settore della nostra macchina statale e l'ha riordinato prevedendo, diciamo, degli enti di area vasta che svolgono determinate funzioni, delle città metropolitane che svolgono determinate funzioni e distribuendo ad altri enti, le regioni in primis, le funzioni non fondamentali che prima erano attribuite alle province. La legge Delrio, diciamo, ha costruito il tutto, no, su questa ripartizione delle funzioni. A seguito della legge Delrio, in sede di conferenza Stato-Regioni, conferenza unificata, si è fatto un accordo per attuare, no, i principi stabiliti dalla Delrio, come ripartire queste funzioni attraverso i vari organi, diciamo, dello Stato e gli organi periferici. E fin qui tutto bene, cioè, l'accordo fatto in conferenza prevedeva, no, una serie di attività per il trasferimento delle funzioni, per il trasferimento delle risorse economiche, per il trasferimento del personale. E ovviamente, come tutte le grandi riorganizzazioni, anche all'interno di un'impresa nel settore privato, questo necessita sicuramente del tempo. Non è possibile fare una riorganizzazione così complessa, così articolata sul territorio, che riguarda 48.000 circa dipendenti che sono distribuiti tra le varie province. Non è che lo si può fare in pochi mesi, questo prevede un certo lasso di tempo. E questo era venuto fuori dall'accordo che era stato fatto in sede di conferenza Stato-Regione alla conferenza unificata. Il problema è che poi è intervenuta la legge di stabilità. La legge di stabilità ha fatto in primis un taglio di risorse finanziarie alle province, ipotizzando che dal 1 gennaio 2015 le funzioni fondamentali non fossero più svolte dalle province. Perciò le province dovevano svolgere solo le funzioni, chiamo ancora province, senza distinguere tra enti di area vasta e città metropolitane, ma voi mi capite, le province dovevano, secondo la legge di stabilità, con quel taglio, svolgere solo le funzioni fondamentali e avere la disponibilità solo del 50% del personale, in questo caso facciamo la distinzione per gli enti di area vasta, no? E il 70% per le città metropolitane. Cioè la legge di stabilità ha detto che per svolgere le funzioni fondamentali gli enti d'area vasta non possono avere più del 50%, no, del personale che avevano al 31 dicembre 2014. La stessa cosa l'ha detto per le province, scusate, le città metropolitane, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali non possono avere più del 70% delle persone che avevano al 31 dicembre 2014. Ovviamente la fase successiva per la legge di stabilità era mettere in eccedenza il personale in servizio non rientrante tra il 50 e il 70% di questi enti, metterlo in esubero e attivare tutte le procedure per la mobilità. C'era prevista una certa scadenza. Però tutto si è un po' inceppato perché innanzitutto dal 1 gennaio 2015, anche in virtù della legge Delrio, le province hanno continuato ad esercitare le funzioni, anche le funzioni non fondamentali, perché la legge Delrio prevedeva un'altra cosa, che le regioni legiferassero, no, ogni regione per conto suo, su come distribuire quelle funzioni che gli venivano assegnate, residuali, cioè le funzioni non fondamentali. Per adesso solo 4 regioni hanno legiferato, forse addirittura arriva anche l'Emilia-Romagna, ma Liguria, Marche, Toscana e Umbria hanno legiferato sulla distribuzione delle. Anche Friuli. E loro sono regioni a statuto speciale che va considerato anche, diciamo, in modo diverso dalle altre. Io mi riferivo solo alle regioni a statuto ordinario. Comunque, insomma. Perciò solo 4 regioni hanno stabilito come ripartire queste funzioni, no? E in questo modo sarebbe possibile per queste regioni capire, no, quale personale rimane agli enti di area vasta per lo svolgimento delle funzioni fondamentali nell'ambito di quel 50% che vi ho detto e quale personale non è più utile allo svolgimento delle funzioni fondamentali e perciò essere messo in mobilità per il trasferimento o alle regioni o ai comuni e in subordine poi allo Stato. agli uffici statali. Tutto questo si doveva già, in pratica con gli adempimenti previsti dalla stabilità, doveva essere già accaduto, cioè dovevamo già essere in un punto in cui avevamo le liste di personale che si doveva mettere in mobilità e come questo personale doveva andare a svolgere queste funzioni o alle regioni, ai comuni o allo Stato. Purtroppo le cose si sono protratte e siamo in una situazione dove in realtà non abbiamo ancora, diciamo, questa distinzione, no, del personale che deve andare. Funzione pubblica, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attivato un portale dove dentro questo portale vengono messi sia il personale eccedentario da parte delle province, sia i posti disponibili presso gli enti, regioni, comuni e uffici dello Stato, per vedere di incrociare tra domanda e offerta per attivare la mobilità. Io vi ho detto prima che il personale delle province, più o meno, insomma, considerando quelli a tempo indeterminato, erano 48.000. Non è esattamente, non facciamo una cosa matematica, non sono 24.000 le persone che non servono, anche perché per le città metropolitane, diciamo, questo è il 70% delle persone che possono rimanere. Noi abbiamo calcolato, diciamo, un esubero di personale all'incirca di 15.000-16.000 unità. Ed è bene dirlo chiaramente, non è possibile fare una mobilità di 16.000 persone in pochi mesi, correndo da una parte con il problema finanziario, le province man mano esauriscono le risorse finanziarie che hanno a disposizione perché stanno continuando a pagare tutto il personale che avevano a disposizione. E perciò, ma questo lo leggete anche sui giornali, gli allarmi che vengono dati, diciamo maggio, giugno, incomincia a essere dei mesi in cui molte province possono andare in crisi finanziaria, anche perché per risolvere il problema ci vorrebbe qualcuno che si accollasse gli oneri per il personale destinato alle funzioni non fondamentali da gennaio fino ad oggi. Ci sono altri due elementi che aggravano questa situazione, e cioè nell'accordo che è stato fatto in sede di conferenza si è tenuto distinto il personale per gli uffici provinciali del lavoro, cioè quelli che si occupano degli uffici del lavoro, e il personale della polizia provinciale, cercando di dare a questo personale una destinazione specifica per quanto riguarda il lavoro, vedendo come, diciamo, lo Stato regolerà questi servizi con tutti gli atti derivanti dalle leggi sul lavoro, cioè che cosa vorrà fare, se questa cosa deve essere mantenuta al centro, se si vuole fare un'agenzia. Adesso questo è tutto allo studio. Perciò circa 8.000 persone, 6.000 a tempo indeterminato e 2.000 a tempo determinato, sono legate alle risultanze di questa, diciamo, decisione, ma nel frattempo continuano a esercitare le loro funzioni all'interno degli enti delle province. E la stessa cosa vale la polizia provinciale. Per la polizia provinciale, anche se è tenuto distinto da tutto il restante personale, per vedere se era possibile, un primo tentativo è stato fatto quello verso il corpo forestale dello Stato, cioè vedere se è possibile una mobilità di questo personale verso il corpo forestale dello Stato. In subordine, verificare se è possibile una mobilità verso, diciamo, la polizia municipale degli enti locali. Nell'un caso e nell'altro caso ha scatenato, diciamo, risentimenti da tutte e due le parti, sì, da chi non vuole che questi entrino nel corpo forestale dello Stato, da chi non vuole che queste persone entrino nella polizia municipale, perché questo, siamo un paese un pochino strano, no? Cioè si sente sempre parlare di mobilità. Per anni nella mia attività di funzione pubblica abbiamo parlato di mobilità, di favorire la mobilità, ma quando questa, e in questo caso bisogna farla per forza, a meno che non far fallire tutto, la riforma, far fallire le province, perciò la mobilità bisogna farla, e bisogna farla, diciamo, nel modo più vicino al lavoratore. Cioè io penso, per esempio, quello che è stato fatto anche dalla ministra Madia nell'estate scorsa, mettere che una mobilità che si può fare in maniera non cruenta, diciamo così, può essere fatta a livello territoriale. Voi sentiamo sempre parlare, ho letto pure qualche agenzia oggi, di carenza di personale all'interno del Ministero della Giustizia, no? Nei tribunali, e perciò uno dei luoghi delle amministrazioni dove questo personale in eccedenza può andare può essere quello del Ministero della Giustizia. Devo dire, per l'esperienza che ho avuto io di mettere insieme Ministero della Giustizia e personale mobilità a vario titolo a me non è mai riuscito, perché poi anche chi deve ricevere il personale dice no, ma il personale me lo devo scegliere io, devo fare delle selezioni, devo capire se è adatto, dimenticando che il personale delle province, come il personale di un comune, come il personale di un ministero, è stato selezionato con un concorso pubblico, non con un concorso ad personam o qualcuno che ha deciso mi piaci tu o non mi piaci tu, ma semplicemente chi è entrato nella pubblica amministrazione fa parte, no, di questa aggregazione, e perciò la mobilità dovrebbe essere a prescindere da una selezione che poi fa quest'ulteriore ente. L'importante è che abbia il titolo di studio necessario, ci sia la tabella di equiparazione che il Ministero della Funzione Pubblica, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto e ha portato in sede di conferenza Stato-Regione, perciò adesso abbiamo una tabella di equiparazione per tutti i comparti di contrattazione, perciò c'è una tabella dove si può, ancora non è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, però penso che sia prossima questa pubblicazione, e io posso sapere se un funzionario della provincia, no, quale tipo di equiparazione ha con un'altra categoria di un ente locale, dello Stato e via di seguito. Ma la mobilità è un fattore importante per la riuscita di questa riforma, perché se non si riesce ad attivare questa mobilità e si riescono a spostare queste persone, ovviamente il tutto decade. Ed è subordinata a questo anche la sostenibilità finanziaria. Sono stati fatti dei tentativi a livello normativo nella legge di stabilità per cercare di garantire alle province delle risorse finanziarie che vengono dal posticipare le rate di mutuo, se queste province hanno le rate di mutuo e via di seguito. Ma tutto questo non è sufficiente se non si riesce a liberare le province dal fardello, dal costo più alto che c'è, che è quello del personale. Ovviamente questo bisogna farlo rapidamente, perché la legge di stabilità, con il taglio di un miliardo che ha fatto alle province, considerate che il taglio di un miliardo, che poi crescerà nel 2016 e nel 2017, il taglio di un miliardo riguarda 6 miliardi, se non ricordo male, di spesa corrente, perciò è un taglio forte che viene fatto sulle province, e ovviamente le province che dovrebbero lavorare secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità col 50% del personale di meno, avendo avuto fino a per adesso maggio tutto il personale, è facile capire che dal punto di vista finanziario questo non è più sostenibile. Il problema di fondo, e poi interrompo così non vado oltre i 10 minuti, è che la legge Delrio, non sto lì a dire se è una legge buona o una legge cattiva, se era necessario o meno intervenire sul riordino delle province, ma è una legge che in qualche modo aveva come obiettivo riorganizzare la macchina statale, io dico statale in generale, non riguardando appunto anche gli enti locali. E secondo me la legge Delrio, se aveva un tempo giusto per l'attuazione di quei provvedimenti, era una legge che portava sicuramente nel medio termine, non in un anno, ad un risparmio a regime. Accelerare, diciamo, e avere la necessità di avere questo risparmio evidente già nell'anno 2015, questo ha portato a un inceppamento di tutta la macchina, di tutto quello che aveva previsto la Delrio. Perciò una legge che si è preoccupata di riorganizzare la macchina statale. Noi purtroppo nelle nostre leggi tendiamo a mettere la riorganizzazione come una legge di spending review, che apporta dei benefici economici. Certo che lo apporta, ma molte volte questa riorganizzazione deve avere un tempo necessario per attuare questi provvedimenti, perché 20.000 persone non è che possono sparire da un giorno all'altro, no? Non è che posso fare, diciamo, ma questo non lo farebbe neanche, secondo me, la migliore impresa industriale che lavora sul territorio. O li mette in cassa integrazione o li licenzia, ma se li deve spostare, ovviamente ci vuole del tempo per spostare queste persone. Il portale fatto dalla funzione pubblica, anche se secondo me, se posso, diciamo, fare un'osservazione, non è semplicemente, ecco, dato che parliamo anche di innovazione tecnologica, non è semplicemente un software che permette, no, di avere un'aggregazione di dati e poi rendere possibile la mobilità. La mobilità è poi un qualcos'altro, un qualcosa che si scontra con il sociale, che deve avere necessariamente un confronto con le organizzazioni sindacali, perché non è che si possono scegliere le persone indipendentemente da un rapporto e con le con i sindacati, per individuare criteri, per rendere tutta questa cosa oggettiva, per non rendere questa cosa esclusivamente io voglio che tu rimani qui e quest'altro se ne deve andare via perché non lo voglio. Deve farsi, e ci vuole del tempo, ci vuole la concorrenza di tutti gli attori, in primis lo Stato, ma ci vuole anche la concorrenza, cioè ci vuole la collaborazione, scusate, da parte delle regioni. Le regioni, quando hanno visto che dal punto di vista finanziario le province non avevano più le risorse finanziarie da trasferire per trasferire poi i propri dipendenti, molte regioni si sono tirate indietro. Dice: o mi date anche i soldi per pagare questi dipendenti, oppure io questi dipendenti non li voglio, e perciò diciamo c'è una resistenza da parte delle regioni. Perciò si è creato un sistema, se posso dire a che punto siamo in mezzo al guado, cioè ormai si è lasciato, non penso che si può tornare indietro, no? La riva, e si sta andando verso l'altra riva con molte, molte difficoltà, e se non si riesce a trovare, diciamo, un qualcosa che risolva il problema generale da un punto di vista finanziario, cioè chi paga questi dipendenti per i primi 6 mesi, no? E poi a venire come si risolve il problema degli uffici del lavoro, come si risolve il problema della polizia provinciale, che state a sentire è il problema più grosso. Una volta risolto quelli, poi il personale in esubero non è che è tantissimo, e secondo me con una mobilità fatta anche come prevede la legge, come prevede l'accordo fatto in conferenza, sentendo le organizzazioni sindacali, con la disponibilità delle amministrazioni vera a prendersi le persone, perché molte volte a me è capitato sentire amministrazioni comunali, statali, vi ho fatto pure l'esempio del Ministero della Giustizia, non hanno personale. Poi quando gli vai a proporre del personale in mobilità, praticamente si chiudono a riccio ed evitano di ricevere del personale. Allora bisogna obbligare le amministrazioni, e qui qualche norma lo ha previsto nella legge di stabilità, le amministrazioni non possono fare concorsi fino a che non prendono questo personale in mobilità. E perciò dei passi sono stati fatti, però per arrivare a compimento della legge del Rio, secondo me ci vuole ancora del tempo, ci vuole la volontà appunto delle amministrazioni, e forse ci vuole qualche risorsa finanziaria per aiutare questo processo. Sicuramente a medio e lungo termine la riforma porterà dei benefici, perché ovviamente abbiamo in meno degli organi politici che non sono stati più, non verranno più nominati. Questa è la fase del Rio che è già stata attuata, perciò è cosa. Però per avere risparmi sulla, ed è brutto dirlo così, ma se il legislatore ha previsto una legge per riorganizzare la macchina dello Stato, dobbiamo prenderne atto, e quella legge deve portare necessariamente a rendere la macchina dello Stato più efficiente. Grazie. Anche